Buon pomeriggio, di nuovo ben arrivati a Romena. Siamo a sfogliare il secondo capitolo di questa intensa giornata, dopo che abbiamo potuto vedere la bellezza di Romena, ma anche il vissuto, l'umano, le potenzialità dell'umano che qui si sprigionano tutti i giorni. E infatti vorrei partire proprio da questo luogo e dalla gioia di vedervi tanto casentino presente qui oggi e tanti giovani. Giovani del Casentino a Romena. È un'espressione questa che mi riempie il cuore, davvero vi sono grato a nome di tutti di aver accettato il nostro invito. E il secondo grazie lo voglio spendere per un amico, ormai è un amico perché è venuto qui, è tornato. Quando lo invitiamo non si tira mai indietro, nonostante la sua agenda lo porti in tutta Italia, perché è bravissimo, perché è un economista certamente, ma è anche un uomo che ha fatto della sua professione una vocazione, una missione, e anche perché è abituato a stare con i ragazzi, con gli studenti, alcuni oggi li ha portati qui con sé, altri li scoprirà nei vostri volti. Adesso lo possiamo vedere anche in TV, perché tutte le domeniche è impegnato in una trasmissione su TV 2000 che si intitola Benedetta Economia, con tanti personaggi protagonisti dell'economia di oggi. Insomma, grazie a Luigino Bruni. Adesso vi racconteremo rapidamente che cosa c'è dentro il libro che presentiamo oggi. Dentro il libro c'è anche Luigino Bruni, che ha accettato di venirlo a presentare, ma anche altri incontri. E quindi Paolo si è incaricato un po' di fare una rapidissima sintesi per entrare nel cuore di questo cammino che è durato circa un anno, costellato di 4 incontri, i quali alla fine sembravano fatti per aiutarci a dare una mano, a prendere in mano questa grande domanda che ci riguarda tutti. Quale sarà il mio posto nel mondo?
Bella domanda, e ci sarebbe davvero da parlare moltissimo, ma non saremo così lunghi e ce la caveremo con poco, però insomma con una voglia di richiamare la vostra attenzione proprio su questa domanda, che è anche il titolo del nostro incontro, oltre che il titolo di questo libro: quale sarà il mio posto nel mondo? Davvero questa è la domanda che ci ha accompagnato per tutto un anno attraverso 4 incontri che ora sono stati restituiti in queste pagine, ed è una domanda che un pochino ci siamo posti noi, per voi, per noi, per tutto questo anno: quale sarà il mio posto nel mondo? Se pensate, è una delle domande più importanti che davvero ci si possa porre. C'è tutto, c'è le attese, le speranze, i sogni, ci sono anche i dubbi, le incertezze, le paure, il perché si decide di fare una cosa piuttosto che un'altra. E una decisione non è mai una cosa assolutamente semplice. Una decisione è già in partenza un qualcosa che ci taglia un'altra strada, che chiude una possibilità, che ci fa rinunciare a ciò che non abbiamo deciso. E poi un'altra bella domanda, che un po' è legata a quale sarà il mio posto nel mondo: com'è che decido e perché decido una cosa piuttosto che un'altra? Si può decidere per calcolo, si può decidere inseguendo un sogno, si può cercare di mettere insieme sogni e calcoli. Se si andasse avanti a forza di domande che discendono da questa domanda, secondo me non si arriva, o meglio, si va oltre la nostra cena, ed è giusto finire qui e cercare di dirvi però che noi abbiamo fatto questo percorso proprio per trovare risposte diverse a questa domanda. E per la verità, Massimo, credo che all'inizio abbiamo pensato prima agli incontri e solo dopo abbiamo trovato un filo, diciamo, di narrazione, un percorso che poneva unire tutti questi incontri. Perché se ci pensate bene, guardate i nomi che poi sono stati quelli degli incontri e poi sono, diciamo, le persone che hanno in qualche maniera animato le nostre pagine. Che cosa hanno in comune in realtà un economista, anche se molto particolare, direi atipico, se la parola atipico non fosse, come dire, purtroppo legata al peggior mondo del lavoro che oggi abbiamo noi, ma comunque un economista come Luigino Bruni, il re del Kashmir, Brunello Cucinelli, un rettore, anche lui di università, anche lui atipico come Luigi Dei, e Walter Veltroni, che è un uomo della politica, un ex ministro della cultura, un uomo che comunque ha incrociato grandi passioni che vanno dal calcio alla musica, per esempio. Beh, probabilmente quello che hanno in comune è proprio una risposta a questa domanda. E per non tediarvi ulteriormente, abbiamo preparato delle piccole clip, sono poche immagini degli incontri che durante questo anno abbiamo avuto con questi quattro nostri ospiti e amici. Loro iniziano già a rispondervi in qualche maniera. Allora, iniziamo con una battuta, una piccola clip proprio di Luigino, che per esempio ci ha detto che il nostro paese è un paese stupido, è un paese miope, perché leva il lavoro ai giovani e inchioda al lavoro le persone che magari vorrebbero smettere di lavorare. Vediamo che cosa ha detto.
Per ridare cuore all'economia dobbiamo rimparare a lavorare. Non perché non sentiamo a lavorare, perché il lavoro è una cosa che tutti quanti lo conosciamo, ma dobbiamo rimparare a lavorare, nel senso a capire cosa stiamo facendo quando lavoriamo, e far lavorare i giovani che non lavorano più o troppo poco, e magari dare la possibilità agli anziani di andare in pensione un po' prima. Perché un paese che costringe 65enni a lavorare e tiene fuori 25enni è un paese stupido, c'è poco da fare. Cioè questo, quando noi teniamo fuori dal mondo del lavoro un giovane su due sud e li costringiamo a rimanere dentro, gente che non ne può più dopo 40 anni di fabbrica o d'ufficio, siamo semplicemente dei cretini, non è un problema di leggi, di stabilità, siamo un paese miope. Io ora ero qualche giorno fa in Olanda l'80% delle donne ha il part time e il 60% degli uomini lavorano 30 ore a settimana, gli olandesi, e non è che sono così indietro come economia rispetto a noi, perché hanno un patto sociale che consente loro di lavorare meno e lavorare tutti.
Beh, poi questo, come dire, a parte parole di saggezza, ma potrebbe essere anche un tema della nostra conversazione dopo. E ora, Brunello Cucinelli, oggi viene chiamato il re mondiale del Kashmir, lo è, un uomo peraltro venuto dal nulla e che dal nulla ha costruito un impero economico ramificato in tutto il mondo, e che pure non ha perso le sue radici, non ha perso i valori su cui ha imperniato la sua vita di imprenditore e la sua vita di uomo, persona che in qualche maniera riesce a sviluppare un'empatia con chiunque lo circonda, e l'abbiamo testato personalmente tutti noi in questo nostro incontro. Un uomo per cui vale tantissimo. Vabbè, sentiamolo poi.
Ho detto: caro papà, mi metto a fare pullover di Kashmir. E lui mi ha guardato e mi ha detto: io non ho capito un cazzo che hai detto, che Dio t'aiuti. Pullover non sapeva la parola, papà già poco, perché ci chiamavamo Babbo. Kashmir conosciane, però che cosa mi ha detto? Fa un po' tu che Dio t'aiuti, io l'unica cosa che ti posso dare, la cena e il pranzo. Avete capito che mi ha detto? Pensate noi oggi, convinti di essere sapienti, solo perché abbiamo un po' studiato, se un figlio torna da noi e ci dice: ho avuto un'idea speciale, noi incominciamo a dire: chi ti dà i soldi, dove la produci, a chi la vende? E allora i giovani, io dico, voi rispondetegli una parolaccia ai genitori quando vi vogliono dare il fidanzato, perché vi portano a cena col fidanzato del loro amico, vi vogliono fare la casetta, la fanno loro perché la fanno più bella di come... Porca miseria, gli abbiamo tarpato le ali. Io invece la penso un po' come mio babbo, come ho detto alle figlie: fate ciò che volete nella vita, l'impresa non si eredita, che Dio vi protegga, basta. Io vorrei che fossero persone per bene, basta, e che sorridano alla vita. Abbiamo educato i nostri figli a sentirsi meno bravi di noi. Io invece dico ai giovani: non ascoltate noi genitori, perché non è vero che eravamo più bravi di voi, e non ci ascoltate in niente, tranne quando parliamo di grandi ideali, perché i nostri genitori che cosa ci hanno trasmesso? I grandi ideali, la bella politica, la famiglia, la spiritualità e la religione, no? No, io giocavo al bar a carte e il sabato e il lunedì ho deciso di far Kashmir, ma che ne so, perché un giorno io fa il ballerino, un giorno il giocatore di carte, sono quelle cose della vita, no? Quindi ho iniziato a fare questo, però volevo fare Kashmir da donna, molto contemporaneo e colorato. L'obiettivo per, da una parte era fare una piccola impresa che facesse profitti, però farli nel rispetto della dignità umana, cioè farli con etica, dignità e morale. Non so se riusciamo, ma l'obiettivo è questo, no? Perché l'obiettivo di un'impresa è il profitto, ma il tema di fondo dobbiamo avere il coraggio di fondere profitto e dono. Con quale regola? La regola del giusto, che non è il valore della giustizia, è il giusto. Ogni cosa deve essere la giusta acqua, il giusto sole, il giusto profitto, la giusta quantità di dono. Questo è un po' il grande tema che ha sempre afflitto in qualche maniera l'uomo.
Penso anche qui ci siano elementi poi per la conversazione con Luigino. Ora Dei, Luigi Dei, il rettore che non ti aspetti, il rettore dell'università, che non è la persona seria, compassata, sopra diciamo il piedistallo che vi potreste immaginare, chimico ma anche grande umanista, una persona che ci ha parlato della forza della curiosità, della forza delle emozioni, dell'entusiasmo e ovviamente anche del rigore che lo studio deve avere e comportare. Sentiamo che cosa ci dice.
Conoscere che cosa offre il mondo del lavoro oggi e con proiezioni domani è importante, però è altrettanto importante assecondare i propri istinti per trasformarli in talento e poi competenza e conoscenza, perché non c'è peggior cosa di fare una scelta unicamente per il lavoro. Verrebbero fuori dei pessimi avvocati, dei pessimi ingegneri, dei pessimi architetti, dei pessimi medici. Io sono molto contrario a questo modo di selezionare, per esempio, per la medicina con questi test. Si fanno test di 60 domande e non c'è un test psicoattitudinale per l'empatia col chi soffre e col paziente. Mi chiedo, ma è questa... è questo il medico che vogliamo noi? È la sommatoria di tutte le patologie? Oppure fare il medico oggi come ieri, come domani, ci vuole anche qualche altra qualità? Ecco perché assecondare i propri istinti è fondamentale.
Infine Walter Beltroni, che tra le tante cose che ci ha detto e che ritroverete in questo libro, ci ha restituito la forza, l'intensità di due parole che non godono di buona stampa oggi. Una è quella politica, una politica però intesa come dire, come politica del cuore, politica dei valori, e l'altra parola speranza, anche questa non come dire in ottima situazione oggi. Sentiamo che cosa ci ha detto a proposito sia di politica che di speranza.
La politica è lo strumento collettivo che ci consente di evitare il peggio e, nella misura del possibile, ed è accaduto, di ridare libertà, di ridare opportunità, di dare giustizia sociale, di dare diritti, di fare quelle cose che hanno radicalmente cambiato il mondo. Il mondo di oggi non è il mondo degli anni venti. E come è cambiato? È cambiato grazie alla politica. E non alla politica dei leader, ma alla politica delle persone. Poi si incontrano. Ma se si perde la passione politica e la politica diventa un mestiere fatto solo di ambizione di potere, allora sì, la politica perde l'anima, ma l'anima della politica è la sua ispirazione, la sua missione, il suo senso collettivo, la sua capacità di condividere la vita e il dolore delle persone. Questa è la politica, insieme alla capacità, qui finisco, di accendere una parola che oggi noi facciamo fatica a usare. Oggi la parola più usata è la parola paura. Sulla parola paura si costruiscono le peggiori avventure nella storia dell'umanità. La parola che la politica deve essere in grado di rianimare è la parola speranza, cioè l'idea che ci possa essere qualcosa di diverso, costruito razionalmente e democraticamente dagli esseri umani, attraverso lo strumento che è la politica la libertà e la democrazia. Questo, secondo me, è il vero compito nostro oggi.
Grazie. Ecco, io spero che questi quattro assaggi vi abbiano aiutato a capire che cosa c'è dentro il libro, e finirei qui, semplicemente leggendovi una frase di Mark Twain, che non è stato soltanto un umorista, è stato un grandissimo scrittore, che abbiamo voluto mettere, come dire, in introduzione a tutti e quattro gli incontri. Tra 20 anni sarà più dispiaciuto per le cose che non hai fatto rispetto a quelle che sei riuscito a fare sbagliando. Per questo naviga lontano dai porti sicuri, esplora, sogna, scopri.
Grazie Paolo, grazie a Mark Twain naturalmente, che ci permette di dirvi che anche se abbiamo pensato che un posto nel mondo, ciascuno di noi fino a 100 anni continuerà a cercarlo, è sicuramente un interrogativo più centrale per i giovani. Noi in tutti questi anni delle Parole del Silenzio abbiamo sempre cercato di valorizzare i talenti, i nuovi talenti del Casentino, laddove essi fossero, nelle professioni, nella scuola, nell'arte, lo avete visto anche nelle foto che scorrevano all'inizio. E così anche oggi ci piace introdurre in questo nostro pomeriggio insieme un talento artistico, quello di una ragazza che sogna per il suo futuro magari di cantare, Benedetta Giorgi. La invito qua. Benedetta è stata con noi anche l'anno scorso a Rondine. Allora stava finendo il liceo, tra l'altro ha partecipato a un'esperienza di cui poi parleremo. Prego Benedetta, e ti puoi sistemare e preparare mentre io finisco di introdurti. E dopo questa esperienza al liceo ha cominciato il suo cammino universitario come tanti giovani. Cosa stai facendo, Benedetta?
Lingue ad Arezzo.
Lingue ad Arezzo. E però la musica resta.
Sì.
La musica che lei compone, quindi è una cantautrice, e compone in inglese. In due parole spiegaci perché, un po' come una illustre protagonista della musica italiana, Elisa, tu canti e pensi in inglese.
Sì, ah, vabbè, è la cosa che dico tutte le volte, che scrivo in inglese perché quando canto in pubblico canto davanti a italiani. E mi vergogno a esternare le mie emozioni o quello che penso, che è ciò che scrivo nelle canzoni. E quindi scrivendo in inglese rimane, anche se poi do anche agli altri quello che sento, comunque spesso non capiscono cosa voglio dire, quindi rimane comunque a me il vero significato, insomma.
Bene, allora ti ascolteremo in inglese una canzone che parla di radici, perché per sapere qual è il proprio posto nel mondo è importante sapere dove si vuole andare, ma anche da dove si parte. Una canzone scritta pensando, vero, a tuo nonno. Benedetta Giorgi, a tua nonna.
Of olive trees will take her back when she was young, and all the times she fell asleep, thought she would fall, but she was wrong. She's been afraid all her life. She used to say it was too late for her to learn how to drive. Every notch on her skin was like burning fire, and every promise that she kept would be another burden. She never moves down the trees when the leaves are shaking by this bittersweet wind. Oh, she never moves down the trees when the leaves are shaken by this bittersweet winds. She was the hero coming from me, who left to fight a war and knew we couldn't win. Often the story is about the god, but an immortal with no heart could be mistaken for a stone. Oh no, she was the fragile companion looking for your back. And in order to keep you alive, ended up meeting there. She was a hero, no story ever told of. She's still the one who'd starve herself, so you can feel how heavy it is to bear an empty soul. She was born in Anderson, Greece. She's the man, the stone, the woman, and the olive tree. Oh, she never moves down the trees. When the leaves are shaken by these bittersweet winds, oh, she's a light time. She's a burning fire, but she never hurts you with her heat. She's a gun machine who runs on gasoline, yet her heart is made of meat. She's the verse of a song, she's out of control, the only thing of which I'm sure. She's the horse in the town, she will win and sound. She's the mom of the mom that I need. Oh, she never moves down the trees. When the leaves are shaken by these bittersweet winds, oh, she never moves down the trees. When the leaves are shaken by these bittersweet winds.
Benedetta, in rappresentanza dei tanti talenti che sicuramente ci sono tra i nostri ragazzi del Casentino, ti risentiremo un po' più avanti, ma ora è il momento di Luigino Bruni.
A cui chiediamo un po', direi, di darci la sua risposta a questa domanda così difficile e magari di cucire insieme alcuni degli spunti che abbiamo visto nelle clip precedenti. A cui io aggiungerei anche un altro spunto, peraltro, perché è un testo su cui abbiamo riflettuto abbastanza in questi giorni, l'abbiamo letto, trovato su una testata online che si chiama Huffington, la lettera di una studentessa aspirante giornalista dal titolo "Io scelgo di continuare a cercare il mio posto nel mondo", sembra fatta apposta, quasi una risposta a questa domanda, in cui commenta, dice qualcosa di importante in relazione alla lettera d'addio di Michele, un trentenne precario che qualche tempo fa si è ammazzato perché non stava trovando lavoro, non vedeva riconosciuto il suo talento. E Alessandra dice delle cose molto importanti, non posso leggerla ovviamente tutta, vi rimando casomai al sito dell'Huffington se la volete approfondire come cosa, ma dice soprattutto: lottate e reagite, disperatevi se è necessario, sfogatevi, ma cercate di uscirne più forti, continuate a credere nelle vostre capacità, nelle vostre possibilità e nel vostro valore. A te, Luigino, su tutto.
Bene, grazie. Intanto grazie molte a Benedetta, Benedetta si chiama ragazza, no? Benedetta, per questa bella... Com'è?
Alessandra,
ecco, mi sembrava...
No, Benedetta.
Insomma, ecco, grazie per questa canzone, anche per come suoni la chitarra, che anch'io in gioventù ero un chitarrista, poi sono diventato obsoleto, ora non so suonare, cioè suono, ma è bene che non suoni, e quindi ho molto apprezzato questa tua canzone, e anche come pensi e scrivi in inglese. E anche il tema della nonna, che è molto bello, anche quello che dicevi. Sì, io ho la voce un po' bassa, perché, diciamo, oggi è un po' meglio della volta scorsa, ma, di quando avete sentito che ero più raffreddato. Ma comunque stavo pensando, mentre ascoltavo Benedetta e mentre anche quella clip del rettore, a questo tema del lavoro per i giovani, no? E anche questo programma che è... Vedi che bello questi cose che fanno, no, mi dà una gioia anche, no? Questo gioco di colori che... No, pensavo appunto, cerchiamo di andare avanti lo stesso, però va bene, se no, tanto sarà breve il mio intervento. Pensavo appunto a questo progetto recente della scuola italiana che si chiama Alternanza Scuola-Lavoro, che tanti hanno introdotto, hanno insomma, accolto con grande gioia, con entusiasmo. Io all'inizio anche, ora un po' meno. In che senso un po' meno? Non perché da economista e da persona non capisca l'importanza che ha per un giovane lavorare, però per un giovane hanno importanza molte altre cose. Cioè il lavoro avremo tutta la vita per impararlo, ma certe cose come suonare uno strumento musicale, l'arte, la poesia, se non la coltivi da ragazzo e da giovane è difficile che poi a 40 anni sei capace di suonare il pianoforte, di suonare uno strumento o di apprezzare Leopardi. Quindi cosa significa? Che io, a me piacerebbe anche immaginare alternanza scuola e arte, alternanza scuola e musica, ma capisco perché l'economia e il lavoro debba essere l'unico linguaggio trasversale in tutte le scuole di ordine e grado, e non siano più trasversali anche la letteratura, la poesia, la bellezza, l'arte, che sono delle dimensioni della formazione del carattere essenziali. Cioè si può vivere a volte per molto tempo anche senza lavorare, perché non si riesce, perché... Ma se togliamo dalla vita alcune dimensioni come la bellezza, la gratuità, la vita diventa veramente difficile. Bene, con le luci che vanno avanti noi non ci scoraggiamo, e io ho anche gli occhiali, vedete, che fanno, proteggono dal sole, e andiamo avanti.
Gli occhiali dal sole?
No, davvero, ho gli occhiali apposta, cioè io sono pronto a tutti. Quindi... Allora, per cercare di rispondere a questo tema del proprio posto al mondo, no? Cioè come si fa a capire qual è il proprio posto al mondo? Evidentemente è una domanda che non si fanno solo i giovani, ma è una domanda che ci si pone in ogni età della vita. Si comincia magari presto, perché certe domande cominciano, per me questa domanda è diventata importante quando avevo 15 anni, 16 anni, domanda ripetuta, sistematica, che mi ha portato anche a fare delle scelte impegnative, esistenziali. Poi si ripresenta nei momenti di passaggio, si ripresenta a 20 anni, a 30, a 40, io ce ne ho 51 e ho questa domanda, forse 60, 80, fino all'ultima domanda che ci faremo, l'ultimo minuto: qual è stato il mio posto al mondo e qual è il mio posto in questo momento quando sto per chiudere il cammino su questa terra. Cioè non sono domande che si fanno una volta per tutte. E quindi se evidentemente è pessima la condizione di chi non si pone mai questa domanda, non è buona di chi se la pone una volta sola e pensa di aver risposto perché magari ha imboccato un mestiere, una professione, e pensa in questo modo di aver risolto la domanda: ho già risposto, ho capito qual è il mio posto al mondo e sto a posto. Bene, lì è la fine, è l'inizio del declino di qualsiasi esistenza. Cioè la vita funziona finché questa domanda è aperta fino all'ultimo minuto della vita. Però ci sono dei momenti come la gioventù, la giovinezza, dove questa domanda diventa molto importante, deve diventare una domanda semplice, non bisogna diventare complicati, però è importante. E io per rispondere a questa domanda mi sono scritto 7-8 parole, che sono alcune anche di quelle che abbiamo messo nel libro, alcune le abbiamo già ascoltate da i miei colleghi, diciamo, con cui siamo coautori di questo libricino, libro piccolo ma bello. La prima parola che secondo me è essenziale per un giovane, ma anche per un adulto, anche perché il giovane non è che sia qualcosa di diverso di un adulto, semplicemente una persona giovane, perché a volte si ha questa immagine che le cose importanti le fanno gli adulti e che i giovani stanno in una specie di limbo che attendono di diventare giovani, diventare adulti, non so, 40 anni. In realtà i giovani sono già il presente, non è che sono il futuro, sono un modo diverso di vivere il presente, ma senza non è che presente dei vecchi e i giovani sono lì in camera d'attesa, cioè, sono pienamente cittadini già dai, cioè, forse diciamo, da zero anni, ma sicuramente dall'adolescenza in poi un giovane è pienamente, cioè, diciamo, è come me. Io da docente la sola cosa che cerco di fare in classe è di avere un rapporto con i giovani di pari dignità, perché se manca quella non c'è nessun processo formativo, io poi faccio il mio mestiere, loro il loro, ma se manca di trattare il giovane come è, come una persona che ha i miei diritti e i miei doveri, poi il giovane fa il bambino e lo fa molto bene. Quindi i giovani sono persone che stanno in una fase della vita meravigliosa, che è la giovinezza, che è un'età della vita fantastica, dove tutto è possibile. E quindi in questa età, quando si pone la domanda fondamentale, qual è il mio posto al mondo, oppure anche qual è la mia vocazione, avrebbe detto Socrate, qual è il mio daimon, questa bellissima parola intraducibile in italiano, qual è quel qualcosa di unico e irripetibile che mi abita dentro, che mi parla, che se emerge, cioè l'eudaimonia, che è la felicità, il buon demone che emerge, e che se non lo accudisco fugge e va via. Questa idea di che cos'è, quindi qual è il mio posto al mondo, qual è il daimon che mi guida, il daimon della mia vita, il mio destino, il mio compito. Bene, per poter rispondere secondo me bene a queste domande io ho scritto alcune parole che cerco di dirvi così velocemente, perché così c'è magari anche spazio per fare un po' di dialogo. Allora, la prima parola che secondo me è quasi tutto per poter rispondere bene a questa domanda, chi sono io, è una domanda alla quale un giovane non sa rispondere subito, perché un giovane quando arriva alla vita, diciamo, adulta, anche se giovane, non sa chi è. Io a volte vedo che sono dei giovani che si avvicinano magari a un mestiere, a un corso di studi, a 18 anni, 19 anni, e il problema di fondo è che la persona, il giovane ha un problema di sapere veramente che talenti ha, se non è stupido ed è intelligente. Io ricordo che quando mi proposero a 23 anni di fare un dottorato di ricerca, di iniziare a fare ricerca, io dissi, ricerca io, cosa vuoi che aggiunga io all'economia che è piena di geni, io mi sentivo abbastanza totalmente inadeguato. Quindi fu qualcuno che mi guardò e mi disse, no, tu puoi fare qualcosa. Quindi il giovane ha bisogno di qualcuno che creda, che abbia fiducia, per capire veramente il posto al mondo. Allora, in questa fase, quali sono le parole fondamentali, secondo me, per capire questa cosa? La prima parola fondamentale è generosità. La generosità, sempre, ma da giovani, è quasi tutto. Cioè, avere sul mondo atteggiamento generoso. Esempio, questa cosa, anche perché la generosità si impara molto a casa, no? Si apprende dai genitori, tanto la generosità è legata a generatività, a genere, a generare. Cioè tu la apprendi per osmosi, se tu hai dei genitori generosi lo sei anche tu, che hanno tempo per gli altri, che hanno la casa piena di gente, che c'è sempre un posto per un amico. Se tu cresci in una famiglia così, come dire, assorbi generosità dai geni sociali, dai geni morali della tua famiglia e ti ritrovi generoso quasi senza accorgertene. Quindi avere un carattere generoso, una personalità che ha tempo per gli amici, che risponde di sì e poi dice vediamo come. Ma prima c'è un sì. Invece quando vedi quei giovani che fanno i conti già a 20 anni, io dico sempre poveretti, no? Cioè, questa persona non sarà generativa perché non è generosa. Perché la generatività è l'altra parola della generosità. Una persona generosa è generativa e una persona generativa lo è perché è generosa. Quindi da giovani bisogna essere generosi. Avere tempo per gli altri, avere, e si vede, io sono appunto un docente, vivo con i giovani quasi da sempre, tu vedi subito il giovane generoso, che ha lo sguardo pieno di vita, pieno di entusiasmo. Un'altra parola bella per capire, per fare questo discernimento, per capire il proprio posto al mondo e ricapirlo tante volte, perché, poi lo dico alla fine questo, ma in realtà il proprio posto al mondo è una realtà evolutiva che cambia, che non è che l'abbiamo capito una volta e poi rimane quella, però ci sono dei momenti forti. Un'altra parola fondamentale è appunto gratuità, cioè il proprio posto al mondo, il mio posto al mondo, il mio destino, il mio compito, la mia vocazione fiorisce se vivo in ambienti di gratuità, dove non sono visto come un cliente, un fornitore, un utente o come qualcuno da sfruttare o da usare per far profitto, ma sono messo nelle condizioni di fiorire come sono. Quindi un giovane, ad esempio, che incontra realtà di gratuità, persone che gli vogliono bene e basta, che credono in lui e basta, no? Io ho scritto una volta un articolo sulla economia del e basta, cioè qualcuno che ti avvicina e basta, non perché poi pensa di investire su di te, no, ti danno un'opportunità e basta. Cioè se incontra luoghi di gratuità, cioè luoghi frequentati da persone così, che ti fa, è un dono infinito, perché sono quei momenti dove tu capisci chi sei. Cioè, la mia esperienza, ora non è che io sia esemplare, però la mia piccola esperienza di giovane, che io ho capito chi ero in certi momenti fondamentali quando ero in luoghi di gratuità, cioè di gente che ti metteva nelle condizioni di poter fiorire e non di usarti per far carriera o di usare te stesso per arricchirti, no, perché la gratuità è anche, la non gratuità è anche un uso di se stesso, di usarsi per, appunto, per scopi vari di lucro. Quindi una persona si conosce se è in luoghi pieni, abitati da gratuità. Un'altra dimensione, un'altra parola che direi per poter fare questa operazione di discernimento è l'impegno. Questo lo dico veramente a tutti, ma tanto ai giovani. Cioè, a me ciò che più mi rattrista quando frequento i miei studenti, eccetera, ma anche i giovani in generale, è vedere giovani che buttano via gli anni migliori non facendo niente. Cioè l'impegno nella gioventù è fondamentale per il vostro profilo esistenziale. Se negli anni meravigliosi dove tutto è possibile, che vanno dai 14 ai 25, la gente perde tempo perché va dietro delle scemenze, bellissima parola romana ma che funziona, quindi si butta via e non si impegna seriamente nel far bene alle cose che fa, lo sport, la musica, volontariato, la scuola. La vita non funziona, cioè il futuro e il presente di una vita dipende tantissimo dall'impegno negli anni fondamentali. Certo è importante impegnarsi anche a 40 anni, a 48, ma è fondamentale impegnarsi a 20 anni, perché quell'impegno lì ha un rendimento altissimo. Perché se io butto via i 2-3 anni decisivi mentre faccio l'università e quindi mi distraggo per scemenze e non lavoro lì, evidentemente il mio profilo di vita prende una strada o un'altra. E poi è difficile, una volta che ho imboccato un sentiero basso, tutto è possibile, perché nella vita esistono i miracoli a ogni età, però è più impegnativo, è molto costoso. L'altro giorno è venuto mio zio di 87 anni a casa mia, dei miei genitori, e diceva, io sentivo che parlavano con mia mamma, e diceva mia mamma, certo io avrei dovuto studiare di più, ho fatto solo la seconda elementare, però come dire, lui si rendeva conto, non è che era colpa sua, poveretto, non poteva, si rendeva conto di quanto gli manca, dice, mi manca molto la cultura, no? Io dico, bene, lui non poteva, però se tu a un certo punto a 40-50 anni capisci che ti manca la cultura perché l'hai buttata via, è dura, eh? Quindi questa dimensione dell'impegno serio negli anni decisivi è una condizione per me molto importante per poter fiorire. Un'altra parola che viene molto usata in genere è la parola felicità. Io con quei pochi miei amici che sono qui, che conoscono le cose che... Io ho fatto un libricino, uno degli ultimi, che si intitola, c'è un titolo strano, che però il titolo è la sola cosa bella di quel libro, sul serio, non è un grande libro, ma c'è un bel titolo, che è La felicità è troppo poco. Cioè, che significa? Fine ultimo, cercate la felicità? No, no, è troppo poco. Ci vuole la felicità, ma non basta. Gli esseri umani vogliono molto di più. Vogliono il senso, alzarsi al mattino con un perché, vogliono verità, vogliono stima, vogliono giustizia, che è molto di più della felicità. Tanto che l'altro giorno mi piaceva tantissimo una frase che aveva di una maglietta che aveva ideato un ragazzo con la sindrome Down, che aveva scritto questa maglietta, una frase che meriterebbe il primo Nobel se ci fosse per la filosofia. Lui era così: non è mica vero che c'è solo la felicità nella vita, virgola, c'è la vita. Cioè, una frase perfetta. Cioè, perché ci si dimentica che c'è molto di più nella vita della felicità, che come diceva qualcuno dei miei colleghi, chi cerca strumentalmente la felicità si ritrova con una vita molto povera e molto misera, perché la felicità, se c'è, arriva facendo altro, occupandoli di cose serie. Se io avessi, appunto, a proposito di mia della nonna, di Benedetta, se io avessi chiesto a mia nonna, contadina con 7 figlie, nonna sei felice, mi avrebbe risposto, ma che domanda è, devo fare cose più serie, di pensare a queste cose. Invece oggi abbiamo una cultura che ti porta, si felice, realizza, ti fiorisci, che è esattamente la via maestra per non diventare né felice né fiorito, perché ci sono cose molto più serie della vita della felicità. Ad esempio, una regola fondamentale della mia generazione qual era? Più quella di mio padre. La cosa più importante della vita non è la tua felicità, ma è quella dei figli. E quindi tu ti sacrifichi perché loro stiano meglio di te. Un concetto completamente perso, o quasi, nel nostro tempo. Un'altra categoria, questa qui è più per gli adulti, che per me è molto importante, qui sono adulti che hanno fatto cose molto belle nella vita, anche in sala, che è una caratteristica che mi piace molto, che ha introdotto un economista molto grande, molto bravo, americano, Hirschman. Lui ha scritto un libro che si chiama Autosovversione. Cos'è l'autosovversione? È la capacità che hanno poche persone, pochissime se sono persone grandi, di fermarsi ogni tanto e ricominciare da zero. Perché la tendenza molto forte di chi ha dei talenti, di chi ha successo, è quello di usare il successo finché non finisce e poi sei semplicemente a terra. Quindi la gente che nella vita è stata capace di rimanere fiorita per molti anni è gente che a un certo punto ha smesso di fare delle cose che andavano molto bene e hanno fatto altro. Anche perché esiste una legge fondamentale della vita che si chiama, così la chiamo io, la legge del tramonto dentro il mezzodì. Cioè il declino comincia nel momento del massimo successo. Quindi se tu, quando la tua vita funziona, cominci a cavalcare quel successo e non cambi subito, è lì che comincia il declino, e quando te ne accorgi è troppo tardi. Quindi una vita funziona, è viva e feconda se ogni tanto siamo capaci di autosovversione, cioè di credere di più al futuro che al passato. E quindi, siccome è molto difficile, lo fanno molto pochi, e lo fanno pochissime volte le persone molto brave, perché più sei bravo più è difficile autosovvertirti, perché hai un patrimonio in banca che ti produce molta rendita e tendi molto facilmente a vivere con la reddita di ieri e non con i profitti di domani, va bene? Questo vale per gli adulti, ma vale sempre. Un'altra parola per me molto importante è la parola povertà. Ora sapete che domenica è questa giornata dei poveri che Papa Francesco ha inventato. Perché povertà è importante? Vedete, la povertà, insomma, lasciamo stare tutti i discorsi su beati poveri, che sono complessi, la povertà scelta, la povertà subita, è tutto vero. Ma se una persona nasce ricca, è molto difficile, che deve fare molta fatica per fiorire, perché c'ha molti ostacoli che non lo fanno, che deve combattere di più. Tutto è possibile, è anche possibile che un ricco passi per culo di un ago, come disse di Don Milani, no? Questa bella espressione, qui a Barbiana un ricco passò per la cruna, cioè tutto è possibile, perché si fece povero, tra parentesi. Però una persona che nasce ricca deve fare molta fatica, tanto che mi piace molto quella frase che disse Benigni, il nostro, corregionale, quando vinse l'Oscar per La vita è bella, che appena andò sul palco in inglese, anche lui disse, in inglese lo traduco, la prima cosa che voglio dire è un grazie ai miei genitori per la povertà. Perché, come dire, nascendo povero ho dovuto darmi da fare. Quindi il nascere non povero è un problema per queste cose serie, non per il macchinone, la moto o il telefonino. Per le cose serie la povertà ti aiuta, perché hai meno veli, hai meno barriere che ti impediscono di vedere le cose veramente importanti. Un'altra parola che ho scritto qui è la parola infanzia. Una persona riesce a fare cose belle da adulto se rimane un po' bambino. Questo lo sappiamo, chi conosce un po' queste cose, voi siete esperti di psicologia. Cioè la creatività nelle persone adulte dipende se hanno salvato il fanciullino, non solo quello di Pascoli, ma anche il puer eternus di cui si parla in psicologia, di cui parlava Jung. Cioè che c'è, se tu sei capace di non diventare troppo serio da adulto, rimani creativo. Quando cominci a non giocare più, a non divertirti con le piccole cose, a essere troppo distante dai bambini, comincia anche lì il declino. Quindi quella bellissima frase del Vangelo, se non tornerete come questi bambini non entrerete nel regno, vuol dire anche questo, che la vita funziona finché non ti prendi troppo sul serio. e quindi sei capace di autoironia, di gioco, perché quando finisce questa dimensione qua si spegne l'eros, si spegne il desiderio, si spegne praticamente quasi tutto. Un'altra parola, praticamente ne è rimasta una sola, che è questa, che è l'ultima, che è la parola gratitudine. Cioè una persona riesce a capire meglio la vita e se stesso se è capace di dire grazie. Ad esempio, quanto vale una persona grata in un'impresa? No, uno che dice grazie, ma non i grazie per essere al telefonino, sulle scale, grazie, no, ma quei grazie detti poche volte nella vita, ma detti veramente. Perché anche i grazie si inflaziona, se dici troppe volte grazie, l'ottava volta in un giorno non vale niente, cioè i grazie veri devono essere scarsi, qui vale un po' la legge economica. Ma la capacità di dire grazie, di essere grati non solo verso gli altri, verso Dio perché ci crede, ma verso la vita, cioè riconoscere, ecco perché io sono critico, come sapete, della meritocrazia, perché la meritocrazia è una cultura della ingratitudine, perché interpreta il talento come merito e dice tutto merito mio, e non riconosce che se tu nella vita hai fatto qualcosa di buono, come tanti di noi, perché siamo nati in Italia, siamo nati da famiglie che ci hanno voluto bene, abbiamo studiato 20 anni gratis con la spesa pubblica, abbiamo avuto una salute buona, voi ditemi che cosa c'è in tutto questo di merito, questo è essenzialmente dono, è provvidenza. E quindi se io invece interpreto il mio successo come merito mio, che cosa accade? Che divento una persona completamente ingrata, tanto che la prima nota dei sistemi meritocratici è l'ingratitudine di massa, perché la gente non si sente riconoscente verso nessuno, i maestri, i genitori, la città, la natura, la vita, Dio, eccetera. Quindi essere grati è fondamentale per crescere bene, sempre, ma da giovani soprattutto. Quindi il giovane deve essere qualcuno che sa dire grazie, che sa riconoscere la tanta gratuità che c'è sulla terra. Quindi non smettere di, e poi ecco, non smettere di sorprendersi a tutte le età. Io credo che la vita, che la terra sia un luogo bello in cui vivere, perché esistono le sorprese. Esistono a 20 anni, a 40, a 80, a 95. E quando una persona anziana non smette di aspettare sorprese, comincia a morire, no? Che può essere la sorpresa di un nipote che si laurea, di una figlia che viene ancora a trovarti ogni giorno in ospedale. Se tu smetti di aspettare una sorpresa, è lì che la vita finisce, di fatto, anche se sei ancora vivo. Quindi questa dimensione della, che in fondo c'è una nota che c'è nelle cose che vi ho detto, questa parola bellissima che è gratuità, cioè la vita non va soltanto consumata per noi, va accolta, c'è qualcosa di intrinseco nelle cose che vanno rispettate, che non vanno consumate e mangiate. Ecco perché, per tornare a Benedetta alla sua canzone, l'arte, questa alternanza scuola-arte, non solo scuola-lavoro, sarebbe importante che ogni giovane imparasse a suonare uno strumento musicale, ad esempio, come accadeva in certi paesi, siamo in Germania, in Svizzera. Perché dovremmo tutti saper lavorare in un ufficio e non tutti suonare qualcosa? Pensate quando sarebbe importante che i bambini imparassero a suonare qualcosa, tutti, ognuno sa il suo. Oppure alternanza scuola-arte, poesia, scultura, ognuno ha la sua forma d'arte. A volte mi disse uno scultore, no? Se guarda, tutti possiamo scolpire, anche perché c'è un fatto interessante, che da bambini tutti disegniamo, da adulti smettiamo. Cioè a un certo punto abbandoniamo questa dimensione che è fondamentale per rimanere creativi. Mi disse questo scultore, prendi un pezzo di legno o di pietra tenera, prendi uno scalpello, vai in ferramenta, compra uno scalpello piccolo, comincia a fare un volto, qualcosa esce. Non ci ho provato, perché, però potevo farlo. Cioè l'idea che c'è nelle persone un potenziale artistico, non siamo tutti artisti, ma possiamo tutti coltivare l'arte come si coltiva il lavoro. Cioè io ho paura da economista di un pan economicismo, cioè di un'economia che si mangia tutto, che la cultura dell'incentivo occupi la scuola, occupi la sanità. Noi dobbiamo oggi, se vogliamo dei giovani belli, generativi e generosi, lasciargli spazio, aria, cioè che non siano occupati interamente da questa mentalità. Ma mi sbaglio o la luce è finita? Ma è successo? Un miracolo? Ero talmente preso che non me ne ero accorto. Insomma. Cioè che se noi vogliamo persone generative dobbiamo dare spazio, dobbiamo lasciarle coltivare le dimensioni non strumentali, non predatorie della vita. Diceva Schopenhauer, l'arte è fondamentale perché riduce negli uomini la tendenza predatoria a mangiarci le cose. Ti dice che c'è qualcosa che ha un valore in sé, che è la bellezza. No? Quindi io vi auguro davvero di fiorire a vostro modo, nel vostro daimon, di essere generosi, generativi e pieni di gratitudine e di gratuità, che è la stessa parola, che è caris, che è grazia, che dice la gratuità e anche la gratitudine. Grazie a proposito dell'ascolto.
Mamma mia. Allora, non possiamo riconoscerti, grazie Fa, non possiamo riconoscerti, Luigino, la capacità di aver addomesticato il mixer Luci, però sicuramente di averci dato tanti spunti preziosi, come fai sempre, da rivedere, da ripensare. Ora vorremmo offrirti alcuni spaccati della nostra terra, in particolare dei giovani della nostra terra, per alimentare l'ultima parte del nostro stare insieme. Perché ci sono esperienze che si consumano nelle nostre scuole che sicuramente daranno una mano ai nostri ragazzi a capire un giorno qual è il posto giusto per la loro vita nel mondo. E a proposito di mondo, tra l'altro, vedete che noi abbiamo richiamato questa parola mondo anche attraverso le immagini, attraverso le immagini della nostra illustratrice Caterina Sant'Ambrogio, che ha fatto davvero un lavoro molto bello, perché mettere tutta una serie di pensieri, di concetti in un'immagine non è certamente facile. E lei, eccola qua, Caterina, noi la ringraziamo, e ha fatto davvero un bellissimo lavoro. E lei ci ha mandato anche qualche riga per raccontare questo lavoro. Quale sarà il mio posto nel mondo? E la risposta è stata il sentiero che ho tracciato con freschezza attraverso un personaggio sorpreso a scoprirsi ancora in cerca del suo posto, a pensarlo, a immaginarlo, a sognarlo, senza afferrarlo, ma mai cogliendo che l'attimo a sua disposizione è il luogo da abitare. Mi sono detta, se l'istante lo vesto di fiducia, allora questa ricerca a cui l'uomo anela potrei disegnarla come una passeggiata, senza ansia, ma con la consapevolezza che ogni soluzione conosce la nostra fatica, il nostro desiderio di profondità e ci attende. Brava Caterina, grazie per il tuo tratto e per la tua creatività. A proposito però di mondo, ci sono alcuni giovani che in questo momento, nella nostra terra, stanno conoscendo il mondo senza muoversi dal posto dove stanno frequentando la scuola. Ne abbiamo un piccolo campionario, sono due ragazzi, chiederei di alzarsi anche Andrea che li accompagna in questo percorso, ragazzi del quarto anno della Cittadella della Pace di Rondine, in un posto a 50 km da qui, in un posto solo, c'è il mondo con tutti i suoi conflitti, con tutte le sue difficoltà, ma anche con tanti giovani che frequentano lo studentato, vengono da paesi in guerra e lì cercano di trovare modi di dire la parola pace. Andrea, che cosa fanno questi ragazzi del quarto anno?
Direi di chiederlo direttamente a
loro. Certo, ma praticamente fanno un anno scolastico vissuto lì a Rondine.
Fanno un anno scolastico molto particolare perché oltre a conoscere, diciamo, tutto il mondo, quindi conoscere questa realtà di Rondine, penso conoscete un po', che accoglie ragazzi da 20 anni da un paese in conflitto, vivono un anno molto particolare, più di un anno all'estero, diciamo, perché fanno un'esperienza proprio di comunità. Quindi tutti i giorni, giorno dopo giorno, incontrano gli esempi di chi, diciamo, dimostra, come diceva Luigino, che la speranza è possibile, quindi è possibile costruire un ponte di pace tra le popolazioni in guerra, tra le persone in conflitto, e loro vivono, diciamo, questo conflitto come una possibilità di costruire qualcosa di utile per la loro vita e per il loro contesto dove lo ritorneranno.
Grazie Andrea. Allora, sarebbe molto facile dire che ci sono ragazzi che vengono da tutta Italia, dal nord al sud, ma è semplicissimo grazie a loro due. Nome e provenienza.
Claudia Grigoli da Trento.
Umberto Caleca da Marsala in provincia di Trapani.
Ecco, perfetto. Quindi l'Italia l'abbiamo messa insieme. Un motivo per cui questa esperienza è così preziosa, quella che state vivendo.
Diciamo che facciamo vari percorsi noi durante l'anno, che prevalentemente si chiama il percorso Ulisse. E in questo percorso analizziamo vari aspetti. Quello che per ora, fino ad adesso, mi ha colpito di più è stato l'analisi del nostro conflitto interiore, quindi cercare il nostro nodo con l'aiuto del dottor Giovanni Grandi e cercare di capire appunto cosa ci, diciamo, dà fastidio all'interno di noi.
Quindi una ricerca interiore preliminare addirittura al valore che poi si dà naturalmente alle materie che ci sono come in tutte le scuole.
Sì, sì, assolutamente.
E per te?
Invece per me è sicuramente trarre una conclusione dal nostro conflitto. Ad esempio la stessa domanda, quale sarà il nostro posto nel mondo tramite la base, ovvero il nostro conflitto. Tramite il nostro conflitto infatti noi possiamo individuare la nostra vocazione. È proprio questo l'elemento importante che ci dà rondine.
Ecco, quindi il valore dei conflitti che dividono quando arrivano i ragazzi che vengono da paesi in guerra di tutto il mondo viene poi relativizzato anche all'esperienza individuale dei ragazzi per costruire il loro percorso di vita, si spera all'insegna della pace. Grazie, e salutando voi saluto l'ideatore, il fondatore, il presidente di Rondine, Franco Vaccari, che ho visto è qui tra noi, che salutiamo con un applauso, questo lo salutiamo tutti insieme. Allora, io arriviamo a un'altra pagina, inviterei qui Sandro Ristori, Benedetta la facciamo cantare un po' più avanti. Questa pagina è accompagnata da un accenno musicale per il quale abbiamo il prof Ristori, prof d'italiano che ci aiuta e che riguarda la storia di un giovane il quale ora ci porterà in un luogo dove sono stati i ragazzi delle nostre scuole del Casentino per vivere un'esperienza molto forte, conoscendo il destino terribile di alcuni giovani di poche generazioni fa. Ci piaceva accompagnare i loro sguardi nel vivere questa esperienza del viaggio della memoria con la canzone che più rappresenta quell'esperienza, una canzone il cui interprete, autore è stato qui pochi mesi fa, l'abbiamo rievocata con lui, all'epoca era un giovane di 20 anni che entrò in sala di incisione e il fonico gli disse: ma tu vuoi avere successo con una canzone così? Perché all'epoca questi drammi non erano portati all'opinione pubblica. 50 anni dopo questa canzone la conoscono tutti, a tutte le età. E Sandro ce la propone.
Sono morto con altri 100. Sono morto che ero un bambino, passato per il camino e adesso sono nel vento e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz c'era la neve e il fumo saliva lento nel freddo giorno d'inverno e adesso sono nel vento e adesso sono nel vento.
Elisabetta Mary, 25 anni.
Davide, Dario, Emma, 16 anni.
Tante persone, ma un solo grande silenzio. È strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento, a sorridere qui nel vento. Io chiedo, come può un uomo uccidere un suo fratello? Eppure siamo a milioni in polvere, qui nel vento, in polvere, qui nel vento. Ancora tuona il cannone e ancora non è contenta di sangue la bestia umana, e ancora ci porta il vento, e ancora ci porta il vento. Io chiedo, quando sarà che un uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare, e il vento si poserà, e il vento si poserà.
Grazie a Sandro Ristori, prof di italiano, cantautore e grande amico dei nostri incontri. Ci piaceva, no, creare questo scarto tra cercare il proprio posto nel mondo e evocare chi il proprio posto non ha potuto scegliere, non ha potuto cercarlo. Volevo sapere, ma così senza sottoporre nessuno a domande forzate, se ci sono ragazzi che hanno partecipato a quei giorni del viaggio della memoria e magari hanno voglia di portare una piccola testimonianza, un ricordo di quello che hanno sentito tra il freddo intenso nelle ossa e nel cuore di quei giorni. Ragazzi del liceo di Poppi, ci sono? Eccoli qua. Allora, Benedetta, giustamente, che però facciamo esprimere oggi con la musica. Tu sei?
Cristina,
allora, di quel freddo che hai rivisto in quelle immagini, di quell'esperienza vissuta meno di un anno fa, che cosa ti è rimasto dentro e dentro la tua vita?
Ecco, allora, secondo me, perché è stato lì, non si può chiamare un'esperienza bellissima. Cioè, in realtà, secondo me, chi è andato lì e ha ascoltato veramente i posti, perché poi vai lì e non ti metti a ragionare forse tanto su quello che è successo, perché è talmente forte l'impatto di quello che vedi, che senti e basta. Ecco, per me non è stata forse proprio un'esperienza bellissima quanto difficile, estremamente vera, che poi mi ha fatto tornare a casa a dicembre, gennaio, davanti al caminetto e pensare che noi, nonostante fossimo vestiti e preparatissimi, cioè, siamo andati lì e c'era gente che si è messa a piangere per il freddo e noi avevamo addosso roba termica e loro ci stavano nudi alla fine. Quindi penso che non siano cose veramente descrivibili, ecco.
Questo alimenterà di sicuro il tuo cammino alla ricerca del tuo posto nel mondo. Grazie. Allora, naturalmente queste esperienze permettono ai ragazzi un contatto diretto, c'è bisogno di un contatto diretto con i valori, con la storia, con chi ci ha preceduto, le parole non bastano. E poi, naturalmente, al giorno d'oggi, per i nostri ragazzi c'è bisogno di dare spazio alla loro creatività, alla loro voglia di sperimentarsi. E qui c'è una scuola, la scuola Enrico Fermi di Bibbiena, che ha fatto delle cose davvero belle, particolari, utili alla collettività, brevettando degli oggetti che speriamo magari potrebbero diventare di dominio pubblico. C'è qualcuno qui, rappresentante o comunque semplicemente, che ha partecipato a questo percorso, che magari ci potrebbe inventare un mixer luci che non è sensibile alle interferenze, così per i prossimi incontri non ci sarebbe più la situazione di psichedelia che vedevate prima? È lui? Eccolo qua, abbiamo fatto un volontario, ti puoi alzare gentilmente. Allora, come ti chiami?
Johnny.
Johnny, tu hai partecipato all'ultimo dei progetti che tra l'altro ha vinto un secondo premio, un concorso nazionale molto importante, c'eri anche tu?
Sì.
E che cosa avete progettato? Cos'è questo robottino Romeo?
È un robottino che praticamente va a esplorare nei luoghi dove l'uomo fa difficoltà ad andare, per esempio edifici in fiamme o comunque edifici che stanno crollando durante un terremoto. Si manda il nostro robottino in esplorazione, come vedete nel proiettore, e è dotato di diversi sensori che riesce una volta nel luogo a misurare la temperatura, a notare se c'è la presenza di fiamma viva. E misura anche la qualità dell'aria e riporta tutti questi dati all'operatore. È dotato anche di una telecamera ed è pilotato tramite wireless da un semplice smartphone.
Mi interessa, un oggetto di evidente, chiarissima utilità nelle situazioni in cui non si sa dentro un ambiente che cosa ci possa essere, e prima di far intervenire l'uomo si fa intervenire giustamente Romeo. Ma come siete riusciti ad arrivare a questo tipo di progetto, a questo tipo di oggetto? Come creativamente vi siete messi insieme a scuola?
Perché praticamente inizialmente il nostro prof aveva preso spunto dalle forze della Marina americana, che hanno un robot simile che lanciano dietro all'angolo per vedere se magari dietro all'angolo sono presenti terroristi, quanti sono, come sono armati. Però fa solo quello, e ci siamo trovati pomeriggio a scuola prendendo spunto da st'idea. Abbiamo pensato a come migliorare le funzioni del robot ed è uscito Romeo.
Quando siete andati a Roma, siete già andati, no, a prendere questo riconoscimento, dimmi un po' come vi sentivate dentro, cioè che cosa vi ha dato questa esperienza scolastica, che però in qualche modo ha già un riconoscimento che potrebbe esservi prezioso per il vostro cammino futuro?
È stato molto soddisfacente, anche perché inizialmente eravamo 48 scuole in tutta Italia e comunque arrivare secondi, poi non ce l'aspettavamo nemmeno quest'anno, il prof era il primo a non crederci, però quando... E quando ci hanno detto che siamo arrivati secondi c'è stata grande felicità e soddisfazione.
Ecco, questo progetto è arrivato secondo al premio Infactor, anche tu Genio, organizzato dall'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dalla rappresentanza italiana della Commissione Europea. Tutto questo per dirvi una cosa importante. Tra l'altro i ragazzi di Bibbiena, magari i tuoi predecessori, hanno sviluppato altri progetti importanti, il famoso seggiolino salvavita, che ogni volta che succedono purtroppo questi drammi dei bambini lasciati nei seggiolini in macchina che purtroppo perdono la vita, viene richiamato, e chissà che non entri, spero presto, in produzione. E hanno inventato anche una sorta di badante elettronica, un tutor che spiega a un anziano quando deve prendere le medicine, fa il dosaggio, e insomma, cose davvero belle, brillanti, bravissimi ragazzi. E Paolo, io ti restituisco il microfono e questa iniezione di gioventù, sì, e di futuro.
Sì, non so se rispetto a queste testimonianze Luigino vuol dire qualcosa, ma io lo chiamerei in causa anche magari come economista, ogni tanto tocca anche questo. Se c'è, oltre alle 8 parole che ci hai regalato prima, una parola su cui vorresti porre la nostra attenzione in modo particolare, visto che poi nel tuo lavoro, nei tuoi libri, hai anche un po' destrutturato il dizionario comune
che si usa, delle parole che si usano in, in economia, e ne ha proposte delle altre, non so, la mitezza, la, l'umiltà, parole che non troverete tanto facilmente in un corso di economia politica. Beh, intanto ti chiedo questo, poi se c'è tempo invece ti scomodo sotto un altro profilo.
Vabbè, visto che l'hai citata tu, la mitezza è una virtù meravigliosa, no? Che, però se oggi una persona è mite, tanto più se è umile, viene considerato un perdente, no, delle imprese, perché è tutta la cultura del business che mette in luce di essere smart, vincenti, di dimostrare di più di quello che si è, e invece noi avremmo un bisogno immenso di virtù, che diciamo, di persone portatrici di questi capitali. Quindi che cosa succede? Che le imprese stanno distruggendo capitali di virtù meravigliose perché enfatizzano troppo l'efficienza, la velocità, l'autopromuoversi, l'autoaffermazione. Quindi io faccio questo lavoro in effetti, cioè scrivo e lavoro sulle virtù non economiche che sono molto importanti per le imprese. Cioè in sostanza l'impresa vive se coltiva virtù più grandi dell'economia. Che se noi ci troviamo un domani solo con lavoratori che sanno fare soltanto quelle cose dell'impresa, quindi che atrofizzano la misericordia, la compassione, la mitezza, l'umiltà, perché non vengono premiate, le imprese falliscono. Quindi un'impresa è stolta se distrugge le virtù non economiche, perché è esattamente di quelle che ha veramente bisogno per poter crescere.
Grazie. Questo. Era esattamente la risposta che volevo. Io credo che insomma siate piuttosto stanchi dopo una giornata abbastanza faticosa. Io mi limiterei a un'ultimissima domanda in cui in cui chiamerei in causa, diciamo, il tuo versante di studioso della Bibbia. Soprattutto una cosa che mi ha colpito, che hai detto nel precedente incontro, quando ci ha parlato di Giacobbe, e parlando di questa figura biblica, il sognatore, o il sognatore
Giuseppe,
Giuseppe,
sì, sì.
Ci ha detto...
Sono esperto, sai?
Infatti, aspetta, mi ha preso il castagno in questa maniera, ma me l'ha anche scritto, guarda che sbaglio. E comunque ci ha detto, se da giovani abbiamo sofferto per i nostri sogni, da adulti possiamo diventare interpreti dei sogni degli altri, che mi sembra una frase bellissima, che potrebbe essere sì, anche di chiusura di
questo
incontro.
È una bella frase, in effetti, però è anche vera. Anche perché spesso il bello è vero, non sempre, ma spesso. Cioè lì c'è questa storia, una delle più belle storie della Bibbia, che è la storia che è il ciclo di Giuseppe d'Egitto, che forse tanti lo conoscono da cartone animato, il principe, come si chiamava, insomma, il principe d'Egitto. Sì, comunque in realtà è molto più interessante la storia vera. Cioè questo ragazzo, che è l'ultimo figlio, il penultimo figlio di Giacobbe, che nasce, il primo che nasce dalla moglie amata, che è Rachele, perché Giacobbe aveva due mogli, una amata e l'altra no, Lia, che era sterile Rachele per tanto tempo, in vecchiaia genera Giacobbe, quindi è un figlio prediletto dal padre. Questo è anche un problema, che la Bibbia è piena di predilezioni strane, con cui bisogna conviverci, questo vuol dire, cioè il padre vuole più bene a Giacobbe che agli altri figli, e lo fa vedere, cioè gli regala una veste con le maniche lunghe, quindi vuol dire che non lavorava Giacobbe nei campi, gli altri sì, e lo tratta in un certo modo. Insomma, comunque Giacobbe comincia, Giuseppe comincia a sognare.
Ti ho depistato io.
Giacobbe, Giuseppe il principe, comincia a fare dei sogni. È un ragazzo strano, perché è un adolescente, dice il testo che ha 16 anni quando fa queste cose, 17 forse. Quindi comincia a sognare questo ragazzo e fa sogni strani su di sé. E li racconta ai fratelli, dice: ho sognato che io ero il covone centrale e tutti gli altri covoni, voi vi inchinavate verso di me. Poi sogna il sole, la luna, lui è il sole e attorno a lui tutte le altre stelle si inchinano. E questi sogni fanno diventare invidiosi i fratelli. Quindi la Bibbia è bella perché è piena di passioni anche negative. Non si è vergognati gli ebrei di mettere queste storie nella loro storia. Cioè, quindi i fratelli diventano invidiosi e un giorno decidono di ucciderlo. Quello che è interessante come economista è che la prima volta che compare la parola profitto nella Bibbia, la prima volta che compare profitto, Yetron si dice in ebraico, compare quando dice Giuda, il fratello di Giuseppe, dice: ma che profitto abbiamo ad ucciderlo? Vendiamolo a dei commercianti. Interessante, no? Rapporto tra economia e fraternità. E quindi lo vendono a dei mercanti verso l'Egitto. Giuseppe finisce in Egitto. Lì, che cosa succede? Questa frase, da dove nasce? Che finisce per essere leale a questo famoso eunuco, che forse voi vi ricorderete che era il suo padrone. Lui, per essere leale, quindi non va con la moglie che lo tenta di andare a letto con lei, quindi finisce in carcere perché non accusa la moglie, e quindi finisce in carcere. Nel carcere incontra due prigionieri, e a questi prigionieri interpreta i loro sogni. C'è un bellissimo passaggio: questi qui si svegliano tristi e dicono: perché siete tristi? Ho fatto dei sogni, ma nessuno ce l'interpreta. Io quindi ho detto in quell'occasione: una tristezza tipica dei giovani è sognare e non avere interpreti dei sogni, perché se tu sogni e basta e nessuno te li spiega, cioè il giovane ha bisogno di persone che non sono indovini di mestiere, ma, come dice Giuseppe, il dono di interpretazione dei sogni viene da Dio, non è il mio mestiere, è un dono. Quindi che non sono, diciamo, interpreti per profitto, ma sono interpreti per vocazione. C'è gente che per vocazione adulta aiuta i giovani a sognare. E quello che è bello, che poi, diciamo, Giuseppe fa questa interpretazione dei sogni, questi due escono, e quando il famoso sogno del faraone, che lo preoccupa tantissimo, delle sette vacche grasse, sette vacche magre, sette spine grasse, sette spighe magre, e non riusciva a interpretarlo, perché erano tutti gli indovini d'Egitto e non ci riescono, dice il coppiere che era stato in carcere: io ho conosciuto un ebreo che sa interpretare i sogni. Lo va a chiamare, interpreta bene questo sogno, 7 anni di carestia, 7 anni di abbondanza, mette da parte il grano negli anni della carestia, e che cosa succede per chiudere la storia? Sono colpiti dalla carestia anche i fratelli di Giuseppe, che erano lontani, vanno in Egitto a comprare il grano che c'era soltanto in Egitto, capite che è un mito, ma un mito bellissimo. Vanno in Egitto a comprare il grano, lì arrivano da Giuseppe che li riconosce, loro no, e dopo una bella penitenza c'è il momento della riconciliazione e lui salva la famiglia. Perché è interessante, ultima battuta, a volte che cosa accade a delle comunità nella vita? Che tu mandi via un fratello per invidia, cioè lo cacci via dalla comunità, lo cacci via da una realtà. Questo fratello che va via fa carriera e poi ti salva. Cioè, che quando ha fatto carriera nel suo mondo, è diventato un bravo, e magari quando meno te l'aspetti diventa anche la salvezza dei fratelli che l'avevano venduto ai cammellieri d'Egitto. Quella scena bellissima del ricongiungimento, del pianto reciproco, quando lui dice: sono io, sono il vostro fratello Giuseppe che voi avete venduto come schiavo in Egitto. Quindi è una storia bellissima. Avere interpreti dei sogni da giovani è un diritto. Quindi avere accanto giovani, adulti generosi che vi aiutino a interpretare i vostri sogni grandi, non quelli piccoli, quello è facile. Questo è anche il mio augurio.
E questo mi sembra bellissimo, era giusto finire con questa storia.
Grazie. Vi rubo gli ultimi 2 minuti, poi saluteremo in musica con Benedetta, quindi magari invito Benedetta a prepararsi per la canzone finale. Non abbiamo detto, abbiamo omesso di dirlo, che per dimenticanza, Luigino noi ce l'abbiamo anche vicino adesso, perché vive all'Oppiano, presso il Movimento dei Focolari, di cui è un esponente, e tra l'altro lì c'è un progetto sulla scuola che Beatrice, che ha accompagnato Luigino, ci ricorda in poche battute, e potrebbe essere un modo anche per tenere il contatto con il mondo di Luigino.
Scusate ragazzi, non scappate, perché vi devo raccontare una cosa interessante, perché non mi sembrava vero che con Luigino abbiamo avuto un'idea recentemente. Avete sentito sicuramente parlare di Loppiano, sotto Loppiano c'è il Polo Lionello Bonfanti, dove spesso vengono in visita alcune scuole, però noi volevamo potenziare questo momento di approccio delle scuole. Voi siete vicini, quindi siete i primi che potrebbero veramente essere interessati a passare una giornata con noi, a fare dei laboratori in cui questa economia di cui Luigino vi ha accennato, noi la sperimentiamo in prima persona. Abbiamo messo in piedi una mostra interattiva. Luigino non lo sa ancora, ma ieri sera abbiamo pensato a un laboratorio musicale nella visita che potete fare questa giornata in cui venite a trovarli. Quindi io mi rivolgo ai ragazzi, perché appunto secondo me potete andare da domani a stressare i vostri docenti se non sono qui presenti stasera e farvi portare allo piano. Noi vi aspettiamo perché questa esperienza che abbiamo fatto stasera non finisca qui. Grazie.
Grazie Beatrice. Allora, siccome ci sono diversi insegnanti, appuntamento allo piano. Paolo, io direi di salutare a questo punto e di tendere una rapidissima imboscata finale veloce a Luigino. Prima di questo volevo dire che non è che vi vogliamo convincere a comprare il libro, i ragazzi in particolare lo possono prendere gratuitamente all'ingresso, per noi è un modo per dargli una bella pacca sulla spalla, dirgli forza, andate avanti coraggiosi nel cammino della vita. E poi un'altra cosa che volevamo dire a tutti i ragazzi: da qualunque parte voi possiate partire, con qualunque limite voi abbiate, teniate dentro, potrete sicuramente fare tanta strada. Sandra ha preparato un'immagine di una persona, di una vostra coetanea, poco più, che con limiti enormi sta costruendo una vita bellissima, una vita sorridente, una vita carica e piena di gioia.
Non lo sapevo.
Facciamo un applauso a distanza a Bebe.
Ti sta vincendo anche questi giorni.
E no, è l'imboscata. Imboscata, ma questa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Quando tu la sera torni a casa dall'ennesima conferenza, incontro con gli studenti, trasmissione televisiva, se te la fai, cosa ti rispondi?
Ma il mio posto al mondo è esattamente dove sono in quel momento, in quella sera. Perché alla fine possiamo immaginare mille vite, ma quella che c'hai è quella che hai in quel momento e basta. Quindi diciamo, cerco di riempire quel minuto, quel momento di senso, che è l'unica cosa che posso fare e che voglio fare. E quando non lo faccio, perché penso a ieri o penso a domani, perdo semplicemente un'opportunità infinita. Va bene?
Grazie.
Grazie Luigino.
Allora Paolo, salutiamo gli ospiti, grazie, e Benedetta ci saluta in musica, grazie.
Grazie a voi, grazie.
These are far, well, song. I invite you to can write of love. Don't feel like letting go, but I still feel it's time to move on. Farewell, you and me on the last page, my friend. It's a farewell song. Within you never felt so alone. Second best is not much. Do you think that I wanna give up? Oh, farewell, you and me on the last page, my friend. Give up or let go. I'm just doing my best. Left the part that was right on my bones. So farewell, you and me on the last page, my friend. I know that we'll both be fine. I will live with a kiss and a goodbye. Farewell, you and me on the last page, my friend. Farewell. world, everything has to come to an end.
Grazie a Benedetta, affidiamo alle vostre mani, al suo cammino, questo piccolo libro, come avete visto, con tanti contenuti preziosi. Grazie alla Fondazione Baracchi per averlo promosso, aiutato e adesso anche edito insieme alle Edizioni Romena. Grazie naturalmente a chi ci ha offerto il frutto del suo incontro, a Raffaele Quadri che lo ha sintetizzato graficamente. Grazie e al prossimo appuntamento.